RT.
Eccoci qua, amici. Vedete, sì, abbiamo con una bella risata perché? Perché abbiamo fatto la nostra sosta, quindi il caffè, il cappuccino, abbiamo dato anche la pasta stamattina, quindi siamo stati un po' ricchi perché grazie al nostro benefattore che è salito le scale, ci ha portato finalmente un bel cesto di corni.
No, perché si dice. Vabbè, allora.
E allora riprendiamo il nostro discorso. Perché dobbiamo salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E vedo dalla lista che sono tanti. Io ho come sempre il mio dato Auditel, che poi è un Radiotel, e vediamo che ci sono tanti ascoltatori.
Sì,
e
dacci nomi, Enrico, dacci
salutiamo
nomi.
Gli amici di Odelle Tisce, hanno fatto un gruppo d'ascolto proprio per Sebastiano questa mattina. Salutiamo gli amici anche di Ash, che è in contrapposizione. E poi gli amici
si sono dati, no?
Gli amici che ci stanno ascoltando anche dal Canada. Che fa molto freddo, ci dice.
Si è rinfrescato l'aria un po' frizzantina.
Ci manca la legna, però porteremo anche quello.
Allora, la fantasia non ci manca, no? Mi sembra chiaro. Anzi, se il prossimo libro ha bisogno di qualcuno che ti fornisca delle idee brillanti, Enrico è disponibilissimo.
Beh, sì, io sulle radici della famiglia Mattioli un po' di meno, ma sulla vita in generale assolutamente sono una fonte di ispirazione
inconsapevole, ma forte.
Quando vuoi, Sebastiano. Torniamo a noi, un angelo in miniera, questo è il titolo del libro che verrà presentato venerdì 23 di ottobre alle 21 al Teatro Don Bosco. Ricordo che se dovete prenotare oppure hai
sono aperte le prenotazioni, ecco. Ci sono 120 posti da assegnare, già siamo a 92, quindi.
E allora c'è rimasto poco.
C'è rimasto poco, però. 92 persone, è stato un successo.
Sicuramente. Questo primo lavoro è un bel viatico.
È bello perché è molto apprezzato anche tramite social da tutte quelle famiglie che appunto sono ancora in Francia. Quindi per me è stato anche un rendere
omaggio,
ricordo a tutte queste famiglie che si sentono, è brutto dirlo, ma si sentono più italiani a volte che noi qua in Italia, quindi
sicuramente non è una cosa brutta, è la verità, perché quando stai fuori da casa capisci quanto è importante, no? Avere il tesoro proprio.
Beh,
qui
c'è una cosa che io ho avuto modo di avere contatti con queste persone e purtroppo accade per loro una cruda realtà, che è quella di non aver mai preso una cittadinanza vera, reale, riconosciuta nel loro paese, paese che li ospita, e quindi hanno questa volontà irrefrenabile di sentirsi aggrappati ad una patria e di essere riconosciuti, e per loro è molto difficile continuare a... cioè, è un po' trovarsi di fronte a una cruda realtà, no? Negli anni perdi la tua identità, diciamo, ecco, in questo senso.
Guarda, posso...
Sì.
A parte il fatto, vabbè, le cretinate che dico ogni tanto, però lui mi ha coinvolto perché devo fare una lettura durante la presentazione, dovrò fare. Quando ho letto, riletto e riletto il libro, perché comunque sia all'inizio è sempre più fugace, io poi ho bisogno di assimilare, e mi sono resa conto che questa trasposizione che ha fatto dell'attualità, la sua attualità nel periodo quando ha vissuto il nonno e quello che ha fatto, avvicina molto queste realtà. Cioè, praticamente non sono parallele, sono la stessa. Cioè, a un certo punto ti rendi conto che il tempo non è cambiato. Sì. Non ha cambiato le cose, cioè ha cambiato l'ambientazione, magari gli ideali, le situazioni.
Le emozioni vissute dal protagonista sono sempre quelle.
Sono sempre quelle, esatto. E anche questo discorso dell'immigrazione comunque si ripete, è un circolo.
Sì. E bravo Sebastiano, ha colpito nel segno.
Esatto.
E una cosa, un'altra cosa. Sì, chiaramente non hai conosciuto il nonno Angelo, però se fosse in vita adesso, nonno, dalle voci di quello che ti ha detto il papà, le altre persone, che cosa ti potrebbe dire di questo libro, di questo racconto?
Ma che sta scrivendo?
Penso che sarebbe orgoglioso, perché da come me l'hanno descritto era un tipo come me, molto attaccato sia alla famiglia che a veri valori che oggi si sono persi. Spesso Barbara mi dice che non sono nato nell'epoca in cui sono nato, quindi nel 90, che ho una mentalità molto più tra virgolette vecchia, e per me è un onore perché i valori che mi hanno tramandato i genitori, la mia famiglia, non finisco mai di ringraziarli, ecco. In un'epoca in cui si è perso un po' tutto, anche il rapporto umano e familiare per me è
bello,
è motivo di vanto.
Assolutamente sì,
è veramente straordinario come un giovane ragazzo, perché lui non è che adesso a 30 anni ha iniziato a vivere queste esperienze o perlomeno a vedere la vita in questa maniera. Lui è diciamo un maturo da sempre, vero o no? Ecco, e da quello ci ha raccontato, già quello che ha programmato con il suo percorso con l'esercito per poter raggiungere un obiettivo.
Su molte cose durante anche la scrittura del libro sono incrociate queste storie, sia la mia che di mio nonno, perché la volontà, appunto, io sono partito a 19 anni e tutti mi dicevano vai in università come facciamo tutti, e senza dire niente a casa io ho fatto la domanda per entrare nell'esercito. All'epoca ho dovuto perdere 30 kg appunto per superare le visite mediche, 3 giorni di visite e poi la destinazione che era lontana da casa. Quindi un ragazzo di 19 anni, figlio unico, mai uscito da casa, ritrovarsi a 300 km su una caserma di 500 persone e rispettare delle regole e convivere.
Sì, è una bella esperienza che ti ha dato e ti ha forgiato, diciamo.
Mi auguro, tra virgolette, che tutti i giovani provino questa esperienza, perché matura e porta anche quel senso
di responsabilità,
di impegnarsi, sì, cioè, di credere anche nel proprio paese.
Diciamo che non è un bamboccione, ecco.
Allora, Enrique, cosa facciamo adesso?
Adesso c'è come sempre il nostro momento vintage.
Dai, andiamo con i momenti.
Sì, assolutamente sì. Chiediamo scusa ai nostri ospiti, però perché quando noi ascoltiamo questo tipo di musica ritorniamo come bambini piccini.
La simpatia dell'hamburger, la bontà della pinza romana, le allegre fritture tra mille sapori e colori diversi. Tutto questo è Gargotta, in Corso Piave di fronte Piazza Mazzini a Gualdotadino. Prodotti di qualità garantita con la bontà dell'esperienza dello street food. Gargotta, con servizio takeaway da asporto diretto o consegna a domicilio senza nessun costo aggiuntivo.
Gargotta ora è anche pub, con consumazioni in loco fino a tarda notte. Locali completamente rinnovati e ampliati in stile western.
Gargotta, buon cibo e buon bere nel centro di Gualdotadino.
Ora anche pub, aperto fino a tarda notte.
Ogni giorno in Italia e nel mondo la violenza minaccia il futuro di milioni di bambine e ragazze, provocando ferite spesso invisibili. Per certe ferite un cerotto non basta, ma il tuo aiuto può cambiare le loro vite. Sostieni una bambina indifesa insieme a Ter Tesom. Dona ora al 45591 da cellulare o telefono fisso. 45591. Grazie.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT. When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes with you.
I get lost sometimes with you. needs a space in my heart for you.
Allora, ricominciamo. Buongiorno a tutti. Siamo stati invitati qui tra amici. Buongiorno, sì. Amici.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Sì, che bello. Se ne annunciavi.
Sì, sì. Prego, aspettavamo una domanda. Ci dica.
No, non è una domanda. Allora, volevo ritornare un attimo al discorso che stavamo facendo prima. Prolunghiamo un minuto di serietà.
Sì,
ok. Ci eravamo preparati.
Ho una certa età, quindi sì, devo dare anche, sì, beh, segni, certo, di contegno.
Certo. Sì, sì, effettivamente.
No, semplicemente il discorso che facevamo del dell'uguaglianza nelle piccole differenze, piccole o grandi differenze, l'uguaglianza di quel tempo e dei tempi di adesso. Che sì, effettivamente leggendo ci si ritrova immersi dentro, vivendo il presente senza aver vissuto quello che è raccontato nel libro.
Perché ci sei, avvicinati gentilmente, però sì, perché? Perché questo, come diceva prima Sebastian, come diceva Silvia, chiedo scusa, non cambia l'emozione, esatto, che un singolo.
Esattamente, esattamente. Ti fa rivivere le cose di una volta con gli spunti che ti dà il libro di quella che era la situazione quella volta. E ti riporta nei giorni adesso di oggi, perché effettivamente sono cambiate poco le cose, sono cambiati i particolari,
ecco,
ma la sensazione, l'atmosfera, il vissuto, le emozioni alla fine sono...
Sì, ma il distaccamento dalla propria terra, insomma, si continuerebbe sempre a sentire anche tra qualche svariato secolo.
Assolutamente.
Sta zitto che non ho sbagliato il verbo, dico questa cosa, no,
alla grande, alla grande. Ero appeso alle parole di Barbara, che le tue non nemmeno sono passate come la tramontana.
Come il vento.
Come il vento.
Allora, Silvia Marcellini, quanto tempo è che conosci Sebastien?
Allora, in realtà non è molto, perché ci ha fatto da tramite Barbara e, come dice lei, ha creato un mostro, però. Sì, nel senso che... cioè, credo che sia... lui è la trasposizione in maschile mia e viceversa su tante cose, quindi ci siamo proprio trovati in simbiosi su molti argomenti, e quindi è come se ci conoscessimo da veramente da tanto. Però quasi,
se tu dovessi dire qual è il pregio più grande di Sebastien, dai, da amica, diccelo.
Allora, la schiettezza.
Sì, pane pane, vino al vino.
Sì, sì, assolutamente sì. E poi è una persona molto ironica, a parte questo suo duplice, passando dall'ironia alla serietà in un nanosecondo, però...
Un po' la vesica.
Esatto. E comunque ha una gran testa, sì, veramente, sì, una, sì, gran, sì, testa.
È vero, è vero. Poi lo conosco, posso sicuramente confermare.
E la grande forza di credere nei sogni.
Che non è... che poco non è, che poco,
esatto,
non è, bravo, bravo. Beh, anche perché poi credere nei sogni non è così facile come uno pensa.
Assolutamente,
perché,
no,
perché a un certo punto i sogni si lasciano andare via. Diceva, questo è un sogno e quindi è una chimera che non va inseguita.
Una delle cose che ci eravamo detti, mi fermo subito, che ci eravamo detti quando ci siamo incontrati nell'occasione elettorale, tra virgolette, insieme anche ad Arianna Frappini e ad altre persone che facevano parte in quel momento, è stata che comunque avremmo voluto continuare nel cercare di portare avanti quelle che erano le nostre idee di crescita, di apertura, di guardare avanti. Esatto.
Beh, bene.
Questo gruppo mi sembra che sia bello solido.
No, non sai che c'è? Che lui
si è rimasti ancora in contatto.
I famosi pochi ma buoni.
Ecco,
pochi ma buoni.
A proposito, sì, di politica, a parte non vogliamo addentrarci, però parliamo di creatività, ecco, di creatività, di volontà di fare. E il fatto che ci si metta in politica con un progetto è, diciamo, lodevole, apprezzabile, sì, anche. Se, soprattutto
ricchi.
Se al di là
tutto professore,
al di là, sono professore, sì, allora. Calo in questa veste,
vuol dire, allora, che facciamo anche noi un partito.
No, voglio dire questo partito ha avuto sì il suo successo, non so in quale misura, però sì, diciamo che le loro figure non hanno avuto una collocazione diciamo poi definitiva all'interno dell'amministrazione pubblica. Questo non ha portato, a differenza di altri altre persone ad allontanarsi completamente, a dire io ci ho provato, non è andata, ciao. No, io ci ho provato, ma anche se non sono riuscito, però io continuo con dei progetti culturali per la nostra città,
perché questo significa quindi amare la città e non andare in politica solo per avere qualche diciamolo apertamente. Questi,
non è vero che non è andata. Perché comunque la nostra intenzione era di fare qualcosa per la città e stiamo continuando passino passino, poco per volta a fare.
Beh, certo, piano piano, la politica dei piccoli passi.
Esattamente.
Sì, perché se fai grandi
perché
passi.
Perché fare grandi passi ci sono già gli altri. C'è un mio amico che dice: ci siamo messi seduti dalla parte di chi aveva torto, perché dalla parte di chi aveva ragione erano tutti occupati.
Esattamente. Adesso un attimo, perché c'è la regia che reclama il suo spazio, quindi lo diamo lì. Amici, rimanete qua perché abbiamo tante cose da sviscerare di Sebastiano, perché non è solo scrittore. Oltre ad essere un bravo scrittore, quel libro che ha scritto, ma anche altre... sottobosco che andiamo a scoprire, va bene? Tra poco, attenzione. Have it all, rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. Take it off, take the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you can. Already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. Never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. My diamonds leave.
Esatto, a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegne e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Anica Flash e RT presentano Trailers in FM.
Ad Halloween, dolcetto o lupetto?
Freddy Lupin, mostrati alla luna!
Ecco a voi il grande lupo cattivo!
Un barboncino!
Un film d'animazione spaventosamente divertente!
Per tutti i croccantini!
100% lupo, ad Halloween al cinema!
Quando il crimine chiama, la banda risponde.
Mo sentivo che sareste tornati.
Gasman, Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso.
Direttamente dal 1982.
Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia?
Si sei perso niente.
Tocchi a un.
Tutti chi?
Ritorno al crimine, un film di Massimiliano Bruno, dal 29 ottobre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
We'll be right back.
Questa mattina è veramente un piacere avere tre amici, un amico e due amiche che ci stanno facendo anche la loro analisi su questo tempo, ma soprattutto su quello che è venuto fuori, questa fatica letteraria.
Ha avuto la fortuna di Sebastiano di avere vicino queste due amiche, trovare queste amiche, ma non per l'occasione del libro, ma perché avere amiche sincere con le quali hai un bel rapporto schietto di stima e di confronto, che è sempre una gran bella cosa, un bene prezioso.
Però in tempi di coronavirus, dove uno deve essere distanziato, è difficile distanziarsi da queste due.
È molto difficile,
ragazzi,
è molto difficile.
Cioè il mascherone.
Perché credo che ultimamente vi siete molto sentiti, perché appunto c'è questa presentazione. Il libro quando l'hai completato? Quando è terminato?
È terminato a giugno.
Quindi è fresco dire. E poi l'hai dato alle stampe, l'editore, e chi è che te l'ha stampato? L'editore
è Albatros il filo. L'ho contattato, che ancora il libro era all'inizio, a dicembre. E con l'occasione ho passato anche l'indirizzo alla mia amica Arianna Frappini, che doveva che cercava un editore. Era da tempo che cercavamo un editore. E dopo un mese l'hanno contattata, e era la sera del 25 dicembre, la sera di Natale. Gli ha mandato queste mail e dopo un mese l'hanno contattata e si è realizzato anche il suo sogno, quindi
bene,
è stato un percorso che abbiamo anche fatto insieme, sì.
Quindi questo editore che ti ha detto che fare un altro libro, cioè lui ha letto anche la storia, quindi...
L'editore mi ha considerato come un emigrato di nuova generazione. E descrivendogli la storia sono rimasti un po' affascinati, perché ha detto non è mai stata raccontata. Cioè, c'era anche da parte loro un sogno che un giorno qualcuno intraprendesse proprio questa strada, che non siano solo racconti o autobiografici oppure fantasy, ma che ci fosse anche un ricordo di questa storia vissuta e spesso dimenticata.
E poi hai sentito già dalle tue amiche, anche Maurizio che l'ha letto, è un libro che va via veloce, no? Perché non sono tante pagine, quindi lo leggi in un paio di giorni, anche forse di meno.
Però
no?
È bello concentrato.
Concentrato.
Allora, c'è una prima parte che è molto descrittiva.
Dico, non fai fatica a leggere.
No, perché poi guarda, ci sono anche dei caratteri abbastanza grandi che si legge.
Si legge bene, non ci vuole nemmeno
era più corposo, poi mi è stato detto che magari era un po' troppo personale, quindi entrando meno nello specifico ma descrivendo con più ampiezza quello che era il contesto storico, aveva un impatto diverso con le persone, ecco. Quindi,
quante pagine sono questo libro?
140.
È un libro, quello che mordi e fuggi, cioè te lo mangi in un pomeriggio, però è un bel mangiare.
Poi è stata un'occasione anche per fare una ricerca personale. Sono andato a ritrovare la varia documentazione anche dei bisnonni e ho rifatto l'albero genealogico del ramo di Mattioli. Sono arrivato al 1752 con il capostipite Ubaldo Mattioli di Gubbio.
Di Gubbio, quindi è una ricerca che ha fatto.
Qualche neo ci doveva pure essere.
Nessuno è perfetto.
Prima salutiamo i nostri amici, va?
Ciao.
Del chiascio.
Prima ti ho detto se il nonno fosse vivo, quello che ti avevo detto. Invece tuo padre, quando ha letto il libro, credo che non ce l'ha fatta a leggerlo.
Mio
perché
padre,
ogni riga è una lacrima.
Ci ha messo quasi una settimana. E lo ringrazio, perché insieme a mia madre hanno sempre creduto in me. E mi hanno dato sempre la forza di dire: ti diamo la nostra opinione sulle cose, ma poi la scelta è la tua. E quindi li ringrazio pubblicamente.
Bene,
non è facile. E i miei non mi ringraziano
mai. No,
non
so ma che ti devono ringraziare, poveretti.
Anzi, per carità. Vabbè, io li saluto comunque anch'io.
Tu saluta.
Se ci ascoltano, non so.
Ognuno
ha i suoi problemi.
Senti, ma no, io volevo fare una domanda importante, vedi, poi mi hai fatto. Io volevo parlare di artigianato. Non so se abbiamo del tempo o possiamo andare più avanti.
Apriamo questa parentesi, scusa. E quindi apriamola, perché c'è il discorso legato non soltanto alla scrittura.
Ma lo facciamo adesso? Facciamo una cosa: faccio una presentazione, poi andiamo con la musica e poi svisceriamo il problema.
Perché a te non manca il talento.
Allora, prendiamolo come un complimento e andiamo a parlare di Sebastiano Artigiano. il Geppetto Sebastiano. Perché? Perché lui lavora in legno. E che legno?
E che legno?
E che legno?
Accidenti.
Perché lui si è dato alla realizzazione di pipe in legno.
In legno. Che tipo di legno?
E beh, ce lo dirà poi, però intanto la pipa è uno strumento per fumare tabacco.
Uno strumento.
E non solo. Però Sebastiano è una persona seria.
Ripetiamo,
fuma soltanto tabacco.
La pipa è uno strumento per fumare il tabacco.
Assolutamente. E ha bisogno di manutenzione. Una nostra amica disse: dice a me. Però questa è un'altra storia.
Dopo la racconteremo.
Questa la racconteremo. Tra poco si parlerà di pipe con Sebastiano Mattioli e la sua avventura come artigiano del legno.
Dico a te? Sì, proprio a te. Lo sai che una donna su quattro ha subito violenza mentre era ancora una bambina o una ragazza? Sì, sì, anche vicino a te. Non c'è bisogno di andare in Africa. Per certe ferite, un cerotto non basta. Dona subito al 45591 e aiuta Terre des Hommes a combattere la violenza contro le bambine e le ragazze. Ripeti con me, 45591. Grazie.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Vado, vai.
Tocca a te, sì.
Tocca a me.
La luce si è accesa.
Perché come amichetti, come gli amichetti, si fa una volta per uno.
Beh, appunto.
Come si va sull'altalena, come si va sullo scivolo. Vai tu, vado io. L'ultima volta Enrico è rimasto incastrato. Non siamo più andati al parco da quando è rimasto incastrato nello scivolo. Sì. Però vedi che poi con l'età, quando si va avanti, si riscoprono anche i piaceri di quando uno era ragazzino. Quindi lui adesso va in altalena, la mattina quando va al parco. Gliel'hanno rinforzato apposta, si sta divertendo da morire in questo, in questi luoghi della perdizione. Ormai sono diventati la sua grande trasgressione è andare sull'altalena.
Mi manca la fumata con la pipa.
Allora Sebastien, quando ti innamori della pipa, cioè di questo strumento per fumare tabacco?
Circa 2 anni fa.
Quindi è abbastanza recente la storia.
Sì, ho ritrovato appunto una pipa regalata a mio nonno e ho detto perché no, non costruirne una artigianalmente. E da lì è partita l'idea.
Ti sei informato su web o semplicemente avevi dei contatti?
Autodidatta.
E che legno sei andato a scegliere la prima volta?
Sostanzialmente la prima era una radice di melo che mio padre aveva tagliato in giardino. Uh-huh. E poi man mano ho affinato le tecniche, sempre molto artigianali, non usando torni, quindi solo la manualità. E l'anno scorso, in occasione dell'UNESCO, sono stato onorato di far parte appunto di Fabriano Creativa e in 2 mesi abbiamo esposto questi prodotti nel...
Quante ne avevi costruite?
23.
Insomma.
E addirittura la prima volta che è arrivata proprio la direttrice, la curatrice dell'UNESCO di Fabriano, ha voluto vedere da dove nasceva questo prodotto. Non avendo mai visto una radice come era fatta, mi sono voluto portare da qua da Fabriano
la radice
perché lei non aveva mai visto cos'era una radice di un albero realmente.
Da dove veniva? Scusa, se vuol dire.
Da Fabriano, figlia di un noto imprenditore di Fabriano.
Cioè, imprenditore famoso dice non guardare le radici, mai.
Però si dice più che radici, lui ha detto in maniera italiana, ma noi diciamo la radica.
Ma si dice anche la radica di noce,
credo che anche qui sono molto curioso. Quando hai realizzato la prima pipa, fatta da te, non è venuto il desiderio di provarla, di fumare?
Sì. Ma lui la fuma.
Ah, tu la fumi la pipa?
Sì, lui.
No, perché di solito... Non ho mai fumato prima.
Non ho mai
prima.
Fumato, quindi.
Però l'ho voluto sperimentare. Non avendo essiccato prima, perché la radice va.
Certo.
Va essiccata, quindi diversi mesi o anni addirittura, con il tannino è stata una cosa devastante.
Ho capito, perché il tannino è comunque è tossico.
Come diceva prima Maurizio, usare solo tabacco con la presenza di tannino, non avendo provato l'altra cosa, però penso che il risultato sia lo stesso.
Sebastiano, anche qui ho visto c'è l'impronta del nonno, anche qui il nonno che ha dato il là a questa tua esperienza.
Il nonno andava con il tannino che era una meraviglia.
però il nonno che fumava.
Anzi,
la pipa...
gli amici ridendo mi dicono sempre: tu che sei legato molto al pozzo romano, non ti è venuta mai l'idea di tagliare quella noce? Per me quella noce è sacra, come è sacro quel posto. Quindi,
certo. Altra domanda. Enrico sta facendo delle domande intelligenti, però è strano.
Però, perché la pipa mi mette fantasia.
Lo so. Basta la parola. voglio dire, la pipa viene assemblata anche con altri.
Ricordate,
elementi.
Non mettete mai 2P dopo.
Va bene, il tocchietti che è pericolosissimo. È pericoloso. Lui è come camminare su un campo minato con lui. Allora, senza artificieri, per farti notare, per capire. Allora, la pipa è uno strumento che viene realizzato sì con il legno, ma vengono assemblati anche altri materiali, tipo l'osso, tipo la plastica, stessa di materiali
ebanite. Sì.
Ebanite. Quindi tu lavori anche questi elementi, oppure ci sono dei pezzi speciali già forniti che si trovano, ai quali devi soltanto applicare il tuo manufatto in legno?
Ci sono dei pezzi che vanno, sì, o possono essere acquistati oppure lavorati. Principalmente vengono acquistati perché sono molto più reperibili e molto più facili la costruzione.
Okay,
quindi metalcrinati, sì, questi nuovi elementi sia in ebanite che si collegano poi al camino che sarebbe di radice, e il boccaio che è proprio la parte terminale.
E il gusto, io prendo per esempio lo stesso tipo di tabacco.
Sì.
Prendo lo stesso tipo di tabacco e lo metto in una pipa fatta con radica di olivo.
Sì.
E l'altro in una radica di melo. cambia il livello di fragranza di...
cambia il livello di fragranza, cambia il livello sia di profumo che di fumata, perché ci sono varie tipologie di pipe, nel senso curva, piana, sì, secondo poi di...
quella di braccio di ferro, per esempio.
Braccio di ferro, sì, quella da pipa piana, sì.
Sì.
Poi più incurvata, che dà più il gusto della fumata, secondo poi i tabacchi che sono aromatizzati o meno aromatizzati.
Quindi
sì,
c'è quella che tira di più, tira di meno, sì, che vuole il volume di fumo, sì, quello che invece vuole poco fumo.
Comunque la radice proprio dalla fragranza...
dalla fragranza, hai capito Enrico?
Ricordo a tutti gli amici che sono all'ascolto, togliete le sigarette elettroniche e andate a fumare una bella pipa,
ecco. E detto così, no? È proprio un invito,
sì.
Allora Enrico, ci chiamano dalla regia, ancora musica, tra poco ci ritroveremo, siamo addirittura d'arrivo, che mezzogiorno, è bello che è lì arrivato, ci saluteremo ai noi, ma Sebastiano insieme con Silvia e Barbara probabilmente ritorneranno presto, perché sono stati bene con noi stamattina, spero, e quindi ci ritaglieremo un po' di tempo più avanti. Intanto musica. Siamo
Topi in dirittura d'arrivo, la nostra seconda ora con amici, amici miei, la domenica.
Un po' di verba,
quindi questa mattina abbiamo voluto fortemente in esclusiva, sempre con noi, Sebastiano Mattioli con Barbara Bruno e Silvia Marcellini, che sono le due colonne, perché senza di loro credo che Sebastiano abbia
era caduto,
non ce la faceva, quindi l'ha voluta come supporter. Fra l'altro Silvia avrà anche un ruolo nella presentazione del libro il 23 di ottobre, prendete, ci sono pochi posti a disposizione, una decina, e quindi se avete voglia andarlo a sentire alle 9 di sera. Noi ci saremo. Avanti, tu già hai letto il libro, quindi vedrei se sono bravi a ricordare quello che
ho scritto. Noi saremo i parcheggiatori, io dico.
Chi l'ha letto va lì a sentire se sono bravi a ricordare quello che hanno scritto.
Io credo
non che è facile ricordare.
Credo che sia, come dicevamo prima, importante che giovani come Sebastien credano nella cultura anche del nostro della piccola città, perché non necessariamente la cultura deve essere attinta alle fonti più grandi per essere trasformata. Lo possiamo fare noi, la nostra cultura la facciamo noi, la cultura deve nascere per arricchire la propria città, quindi e tu lo sai che cosa arricchisce a noi di Gualdo Federico, lo sai, noi abbiamo una storicità che è importante, perché riguarda ben tre periodi storici.
Sì.
E ce ne parla Sebastiano. Quindi. Perché lui è anche appassionato di archeologia.
Delle tante passioni, sì, anche l'archeologia. E da qualche anno abbiamo riportato anche a Gualdo Tadino il gruppo archeologico, che dal 90 era un po' scomparso.
90, vabbè.
Qui con Silvia Marcellini, anche con le giornate del FAI, credo che era 25.
Allora, mi stanno aspettando perché tra poco c'è l'appuntamento FAI, nel senso già dovrei andare al presidio tra poco, perché oggi e domani sono due giornate FAI e poi ci sarà il 24 e il 25 per far conoscere la nostra città.
Bello questo.
Fai nel senso loro fanno, ma
loro fanno, gente
dire,
che fa.
Vuol dire fondo ambiente italiano.
E va bene, questo
però lo fanno anche.
Non è che dice armiamoci e partite.
No,
cioè, si armano e partono, fanno loro.
Quindi vedi, è un ragazzo con tante passioni.
Non a caso l'ho voluto appunto anche riportare qui nel libro, perché la storia raccontata da mia nonna era anche ambientata in quei terreni che erano coltivati appunto dalla famiglia di mia nonna.
E nella zona di Taino. Nella zona di Taino, dove.
Detta Campo dei Sassi, sì.
Campo dei Sassi, dove c'è il pozzo Taino romano, con questa quercia, credo che sia.
È una noce che poi ho scoperto. Perché ho dovuto modificare un pezzo del libro. Perché la prima parte ho detto che mio nonno era seduto sul pozzo romano,
sì.
Però è stato ricostituito nel 1974 e quindi negli anni 40 non esisteva.
Era seduto sulle macerie,
sui sassi resti, posti vicino al pozzo romano.
Comunque il pozzo romano esisteva, perché non è che è stato ricostruito con le pietre che circostanze.
È stato ricostituito con le pietre circostanze, ma la parte alta che vediamo non esisteva,
è stata inventata. Cioè, immaginiamo che questi romani.
No, era un pozzo romano, ma era di 1,20 m di profondità.
Ah, vabbè,
poi nel 1974 è stato rialzato e.
Quindi diciamo che
ha la forma attuale.
Perfetto.
Cioè, non è un pozzo profondo.
No, vabbè, meglio.
Se ti cade quei 10 euro li verrà raccogliere.
Il Borgia nel 1600 ci diceva appunto che era profondo 1,20 m, misurato in palmi, che erano gli attuali 1,20 m di profondità.
1,20 m. Che ci mettevano lì dentro?
No, era un pozzo proprio di.
Per l'acqua. Tra l'altro, in quella zona l'acqua si trova anche a pochi metri, quindi non era neanche necessario.
Un pozzo molto superficiale. Sì.
Ah, vedo che sei molto ferrato, bravo Maurilio, e anzi, informati sempre di più, perché i nostri programmi hanno bisogno di persone che hanno cultura. E quindi abbiamo il chiuso.
Perché lui era girovagava. Chi se lo prende? Giancarlo Pascolini, che è il nostro direttore, ha detto: ma sì, adotta un amico, e se l'ha portato qui negli studi. Poi è diventato anche bravino, perché non è che, cioè, no, si è gradevole anche.
Parliamo degli anni 70, quando il nonno
nel 1976, quando tuo nonno pensava di tornare in Italia, poi dice: chi c'è, nasce Enrico Brunetti.
No, non se ne parla. Siamo in conclusione, sì, noi sì, vogliamo dare importanza invece ai nostri ospiti, che sono stati veramente molto bravi, anche hanno accettato così le nostre velate critiche spiritose.
Ecco, diciamo che hanno, non sono andati ospiti di una trasmissione si parlava in maniera seriosa. Adesso nulla a togliere ai nostri colleghi che fanno programmi più impegnati. Noi siamo quelli di Amici Miei, il nostro è un salotto, ci fa piacere ridere e scherzare, e prendiamo con leggerezza anche gli argomenti più importanti.
Però ogni tanto possiamo anche andare ad affrontare argomenti seri.
Sì, siamo capaci.
Qualche volta sì.
Allora, grazie, iniziamo dalle ragazze a Barbara Bruno.
Buongiorno.
Un grazie a Silvia Marcellini.
Grazie a voi.
E un grazie speciale all'ospite d'onore della mattinata, Sébastien Mattioli.
Grazie Sébastien.
Posso fare un ringraziamento prima della chiusura?
Sì, come no.
Volevo ringraziare il mio caro amico Stefano Luzzi, che per me è un po' come un fratellone maggiore, che mi ha regalato quel ritratto di mio nonno, che poi potete vedere anche quella sera alla presentazione. Ha fatto un ritratto che è molto espressivo e sembra comunicarci, ecco. Quindi,
perché lui è un artista,
è un pittore. Quindi lo volevo ringraziare, perché...
E salutiamo anche Stefano. Allora, grazie ancora per essere stati con noi. Enrico, sei stato bravo, non ci speravo.
Ci mancherebbe. Grazie, favorito.